Vi saluto cordialmente tutti, ben tornati, no? Amici, o ben ritrovati, insomma, soprattutto a Don Gigi e ai suoi collaboratori. Questa sera abbiamo di nuovo questa bella opportunità di lasciarci guidare attraverso immagini, attraverso canti, suoni, riflessioni, silenzi, riflettere sulla vita. Il titolo è semplicemente vivere, ci auguriamo di lasciarci coinvolgere per imparare a vivere semplicemente, io ribalto, no, il titolo. E sicuramente questa serata è frutto di riflessioni, di preghiera, di contemplazione che Gigi continua a fare e a condividere portando in giro, no? È un cammino itinerante il suo, e con tappe che permettono alle persone credenti di ascoltare con un linguaggio diverso da quello solitamente che si sente, e certamente può in qualche modo graffiare, no, dentro la nostra vita per insegnarci ad apprezzarla di più e sottolineare le cose positive, le cose belle. Ringrazio ancora Don Gigi per aver accettato, e anche per il prossimo anno mi ha già fissato la data, quindi il ritorno è sempre arricchente, no? Perché si attende, no? Uno segna sul calendario e spera di poter esserci, ce lo auguriamo. Poi mi è caro salutare Don Paolo Squizzato, che è qui presente, perché siamo amici, no? Ed è stato già qui tra noi a farci riflettere sulla vita, sulla morte, il dopo morte, e un uomo di preghiera come lo è Gigi, un uomo che contempla, che medita, e sicuramente di rimbalzo quello che avremo modo di condividere questa sera lo porteremo poi nelle nostre comunità, nelle nostre famiglie, e porterà frutto. Grazie, buona serata e buona partecipazione.
Sappi che in tutte le strade, anche le più sole, hanno un vento che le accompagna, e che il gomitolo, forse, non ha voluto diventare maglione, che preferisco non imparare la rotta per ricordarmi il mare.
Ecco, buonasera, ho voluto dedicare questo inizio a Gian Maria Testa, che è piemontese come voi, che è morto l'anno scorso, e a Salgado, le foto bellissime di Salgado, perché mi piacciono entrambi, perché tengono gli occhi sulla vita, gli occhi sulla vita. Io ci provo a tenere gli occhi sulla vita per sfruttare tutto ciò che passa, che si trasforma, che finisce, e vedere che nonostante tutto qualcosa resta, rimane sempre qualcosa, anche se ti sembra che finisca. Perché gli antichi si orientavano con il sole e con le stelle. Io per orientarmi nella vita faccio in tre modi. Il primo, tengo un dito bagnato di sudore, a volte di lacrime, in alto e aspetto il vento. Cerco di cantare un sogno dentro di me per rafforzarmi i polmoni e cerco di accogliere tutti i colpi duri della vita. Non voglio scappare da qualunque colpo duro della vita, perché so che ci sono dei colpi duri della vita che spezzano la conchiglia e fanno nascere una perla, che spezzano un fiore ma viene fuori un frutto. C'è una poesia zen molto bella che dice: un uccello canta non perché ha una ragione, ma perché ha una canzone. Canta anche sotto la pioggia, canta sotto il sole, canta quando ha paura, canta quando muore, canta così com'è, in qualunque condizione, in qualunque stato di vita. E io allora mi sono allenato ad amare il presente come unico tempo e la presenza come unico spazio. Perché io ho la fortuna, il privilegio di vivere in una pieve così. Entro ogni giorno in questa chiesa, mi lascia in pace, sento bonaccia, come se ogni tempesta si calmasse e un vento leggero mi abbracciasse. Qui dentro a questa pieve ci trovo tutta la vita. Ci trovo i capitelli con gli uomini e gli animali, gli angeli, il diavolo, l'albero della vita e l'aquila della morte. Qui in questa pieve io posso abbracciare tutta la vita senza scappare. Qui ogni fragilità, questa pieve, trasforma in fuoco. Qui sento le preghiere dei secoli di tanta gente, quelle preghiere del cuore fatte di affetto più che di parole, crude e nude, senza aver bisogno di una forma, quelle preghiere impastate di volontà e di abbandono in Dio. E io ogni mattina in questa pieve penso a Dio, ma penso anche a Vincent.
Guarderò le stelle sotto i tuoi di fermarla la vita.
senti, questo mondo non si merita un uomo bravo come te.
Sì, spesso penso proprio a lui, a Vincent van Gogh, tanto che quest'anno nella nostra fraternità ho fatto una sala apposta dedicata a lui, ma soprattutto ispirata dai genitori che ha perso i figli, e diventa la nostra sala ormai grande perché non ci senta più di tutti questi genitori che vengono una volta al mese, che gli è morto un figlio, perché Vincent prende il nome da un fratellino di 3 mesi che gli muore, c'ha l'ombra del fratellino morto sulle spalle tutta la vita, poi si suiciderà. Lui voleva fare il predicatore come suo padre, ma era fuori dai canoni e non riusciva un granché. Andò tra i minatori del Belgio, ma fu ritenuto non idoneo perché non aveva l'eloquenza dei predicatori. Visse povero tra i poveri, cercò di aiutare i malati di tifo, faceva delle bende con i suoi vestiti, gli dava i pezzi del suo pane, gli dava spesso il suo letto. E da questo fallimento in cui non riesce, si fa strada in lui la pittura. Coi colori mostra la fatica degli uomini e il respiro della terra. Poi arriva in Provenza e riesce a abbracciare i colori con la luce. E la luce per rappresentare Dio, i colori per rappresentare le emozioni. Riuscì a vendere soltanto un quadro e ne ha fatti migliaia, adesso li ha regalati. Poi il fallimento dei suoi progetti, la solitudine, l'incomprensione lo portano in manicomio, poi da lì l'ultima fase va da suo fratello Teo e vede il nipotino che è nato, gli regala il mandorlo, il famoso mandorlo di Van Gogh per il nipote, poi si suicida a 37 anni. Io credo che tutti noi, come Vincent van Gogh, lottiamo con la nostra ombra. E proprio in quella sala che ho fatto con il mandorlo ci sono le ombre lungo le pareti, perché anche noi dobbiamo lottare con la nostra ombra. E l'ombra nasce quando qualcosa o qualcuno si mette nel mezzo fra la luce e noi. Ma l'ombra non è sempre negativa. Fa riposo alla luce l'ombra. Lo diceva Ungaretti, mai, non saprete mai, come mi illumina l'ombra che si pone al lato, timida, quando io non spero più. A volte quando non speri più, quell'ombra ti fa compagnia. E Dante, nel secondo cantico del Purgatorio, chiederà di abbracciare la sua ombra. Vorrebbe abbracciare la sua ombra. Van Gogh un giorno dirà: a chi è servita la mia vita? A chi servirà la mia vita? Io direi che è servita a tutti noi, servirebbe a tutti noi la sua vita. A me mi è servita tanto. Ci sono due parole della sua vita, di quello che dice, che sono meravigliose. La prima, quando dice: nella mia vita c'è stata un'emozione troppo forte che mi ha fregato. Io dipingo la natura perché la natura è lenta. Io ci ho pianto tutta una notte, perché ha ragione lui. Ognuno di noi ha 2 o 3 ferite, ognuno di noi che è qui, perché se uno vive non può non avere ferite. Ci avevo in corso una ragazza violentata, nello stesso gruppo una ragazza timida da impazzire. Quello che faceva impazzire me è che quella timida stava 10 volte peggio di quella violentata. Perché non dipende solo dalla gravità di quello che è avvenuto. Non dipende se sei separato dai tuoi genitori o ti è morto padre o madre, dipende anche dalla sensibilità che hai, dalla capacità che hai di reagire o no. Quella timida si contorceva dal dolore, non riusciva a fare un passo, quel dolore la distruggeva. Quando un padre dice a una bambina di 14 anni: ti ha lasciato il ragazzino, che te ne frega, ne trovi altri 10, è un idiota. Perché per quella bambina tutto il mondo è lì, tutta la testa, il corpo e l'anima è lì, e spesso ognuno di noi è stato fregato da qualcosa di piccolo che non sai nemmeno, che però ti ha condizionato tutta la vita. L'altra cosa bellissima di Van Gogh è quando dice: il primo passo verso la saggezza è dubitare di tutto, l'ultimo passo è riabbracciare tutto. Avete visto, quando siamo giovani ci si ribella a tutto, e quando si comincia a essere vecchi, prima di morire, bisognerebbe riabbracciare tutto. Riabbracciare il tuo babbo, la tua mamma, la tua terra, tutto quello che ti sembrava una lotta con te. Questa è la bellezza per me di Van Gogh. Ce l'abbiamo messa tutta per distruggere questo tempo e questo mondo. E io credo che come Van Gogh anche noi ci sentiamo in esilio. In esilio. Van Gogh si suicida. Io ultimamente nel gruppo dei genitori ha perso i figli, sta arrivando sempre di più genitori con figli che si sono suicidati. E la logica in genere, la stupida logica, è di dire: se uno si suicida, odia la vita. Io penso che sia l'opposto. Che spesso chi si suicida ama così tanto la vita che non la vuole mediocre, che non la sopporta banale. È importante pensare che l'ama quella vita, che cerca qualcosa di meglio e purtroppo non ha le forze, non ha la capacità. Magari si arrende, però ama la vita, lo vorrebbe in un altro modo questa benedetta vita. Vedete, da quando Eva sceglie la conoscenza, la pace è finita, vi ricordate dal libro della Genesi? Da allora, dice Dio, da ora in poi lavori, da ora in poi fatichi, da ora in poi ci sarà inimicizia fra te e l'uomo, ci sarà inimicizia fra Caino e Abele, fra i fratelli. Da allora è successo un macello. Quell'armonia dell'inizio non c'è più. E se ci pensate, tutti noi stiamo cercando di nuovo a bocconi questa armonia. La cerchiamo in un calore di casa, la cerchiamo in un luogo, la cerchiamo nella bellezza. Ma tutti noi stiamo cercando di nuovo quell'armonia che non c'è più. Vedete, i nostri vecchi, i nostri nonni, lavoravano 14 ore e a sera stavano davanti al focolare invece che davanti a quella stupida televisione. Stavano davanti al focolare E io mi ricordo i miei nonni che praticamente la sera pulivano il piatto, ma tutto pulito, non lasciavano nemmeno una briciola, e il nonno spostava il piatto a fine cena, arrotolava la tovaglia, la spingeva più in là, quasi come una messa, una cerimonia, e diceva: lo sai cosa è successo oggi? E ti raccontava magari che aveva visto l'altro contadino di là che seminava un'altra cosa, aveva visto un animale, aveva visto qualcosa, la raccontava. Se oggi voi dite ai vostri figli: cosa è successo oggi? Niente. Cosa hai fatto? Niente. Come niente? Com'è possibile niente? Forse una voglia di parlare, ma non è possibile niente. Quando i ragazzi dicono: a casa che noia, a scuola che noia, in parrocchia che noia, gli dico: attenti ragazzi, non sarà che siete diventati noiosi voi? Perché non c'è di peggio della noia come vizio, ti infila dentro la noia. Siamo una generazione noiosa da morire, tutta uguale, che non si genera mai niente di nuovo. Lo diceva Rilke, questo poeta tedesco meraviglioso: se la vostra quotidianità vi sembrerà povera, non date la colpa alla quotidianità, prendetevi la colpa voi di non essere abbastanza poeti per vederne i miracoli. Ragazzi, la vita è piena di miracoli, piena di bellezza, il problema è vederla. Spesso uno sta al nord, vede la nebbia e vede che tutto fa schifo perché è tutto grigio. No, basterebbe aprire gli occhi e vedere le sfumature dei grigi, che sono meravigliose. Il problema è che non si riesce più a vedere questa bellezza. Vedete, da allora ci sentiamo tutti in esilio. Io dal momento della modernità in poi mi sono sentito fuori posto. Io non riesco a starci bene in questa modernità. Troppa velocità, troppa disattenzione. Nessuno ti saluta. Non riesco a starci bene, penso come me tanti di noi. Vedete, a Romena, dove abito, sono riuscito a tornare all'Eden. Perché io so che sono un signore da quella pieve a quei 2 ettari che abbiamo. Perché posso vivere con un po' di pace dentro. E mi sento bene un po' a stare lì. In questi giorni si parlava di problemi. E a un certo punto sento un rumore, dico: zitti tutti. E arriva un cervo. Io ho 25 anni che sono lì e non ero mai sceso fino a lì. E io mi sono rappacificato, i problemi non c'erano più, non me ne fregava nulla di quei problemi. Mi sembrava che tornasse tutto come all'inizio, come un po' di pace dentro. Vedete, se i cervi tornano lì, nonostante la bomba atomica, nonostante che abbiamo avvelenato tutta la terra, nonostante la stupidità degli uomini, vuol dire che la vita va avanti, la vita non la fermi, la vita si rigenera, si muove. Vi chiedete perché San Francesco parlava agli uccellini? Era uno scemo? No. Perché parlava agli animali Francesco? Eppure Francesco non era uno stupidino, era un fine intellettuale, era ricco. Ma anche lui, come Van Gogh, non stava bene in quel mondo. Non ci stava bene in quella casa, troppi soldi. Non ci stava bene in quella società banale. Non ci stava bene. E allora cosa fa Francesco? Parla agli uccellini. Perché lo fa? Perché voleva impedire alla sua mente di vincere. Attenti che i pensieri sono morte. I pensieri, quando sono troppi, sono morte. Quando la mente gira e frulla troppo, è morte. A forza di pensare ti ammazzi, ti devi muovere. E Francesco, per togliere i suoi pensieri che lo distruggevano, fa qualcosa. Prende una chiesina diroccata e la ricostruisce. Comincia a parlare con gli uccelli e con gli animali. Trova la soluzione della vita dentro la vita, tornando ad abitare la vita. E allora lui parlerà di sorella acqua, fratello lupo, e diventano una sua famiglia. E quando lui parla di sorella morte è geniale, perché se è la tua sorella è di casa e non hai più paura, è di casa, è lì, è dentro la vita e non devi temerla. Ho conosciuto un ragazzo della Costa d'Avorio, meraviglioso, che scriveva qualche poesia, mi ha regalato una poesia bellissima, si intitola «Se avessi il potere». Sentite, grande, dice: se io avessi il potere avrei preso un martello, sarei andato all'iceberg che ha affondato il Titanic e l'avrei spaccato. Se io avessi il potere sarei andato prima al carcere dove c'era mio padre e l'avrei portato via prima che morisse. Se avessi il potere chiederei a Dio una preghiera più bella di quella che riesco a fare. Cosa chiede questo ragazzo? Chiede che non ci sia la morte, capite? Chiede che non ci sia la morte, che tutto possa vivere. Vedete, quando uno ama, quando voi amate, la prima parola che vi nasce dal cuore è: voglio che tu non muoia. Se ami la tua donna, il tuo uomo, tuo figlio, ti nasce da dentro questa parola: voglio che tu non muoia, ma non solo fisicamente, voglio che tu non muoia come persona, che tu rimanga vivo, che nessuno ti compri, che nessuno ti schiacci. Questo vorrei. Concludo con due piccoli brani che mi sono garbati tanto. Il primo è di Bertolt Brecht, che dice: siedo nel ciglio della strada, il guidatore cambia la ruota. Non mi piace io da dove vengo e non mi piace dove vado, ma allora perché ho l'ansia che lui cambi la ruota velocemente? Spesso non abbiamo un'ansia da imbecilli, un'ansia da idioti, perché non ha senso, perché è un'ansia che non ha valore, perché è fine a se stessa, perché non sa nemmeno dove deve andare, perché non cambierebbe nulla se vai più lento. C'è un'ansia che ci sta distruggendo tutti. Ci sta una fretta da morire senza sapere nemmeno dove si va. L'altro brano che mi piace tanto è di Heidegger, che dice: bisogna essere felici di stare fuori dalle mode stagionali, perché quando le cose invecchiano in un modo rapido vuol dire che non hanno fondamento. Ragazzi, quando le cose vanno troppo veloci non ci hanno radici. Avete visto la moda? Bastava tenere i pantaloni per 20 anni e tornavano di moda. Perché se le cose cambiano troppo veloci, poi non ci hanno fondamento. E allora per me la soluzione per trovare tracce dell'Eden, dell'armonia, è trovare l'Eden nelle nostre città. Io, guardate, giro l'Italia e ogni giorno nelle città cerco di regalarmi un'ora per stare in piazza, nelle piazze delle città, e vedo un po' di schifo, un po' di sudicio, però vedo anche due innamorati che si baciano, vedo due anziani che si tengono la mano, vedo un uccellino che va sul ramo. Io riesco a vedere un po' di bellezza anche dentro una città. Perché c'è, lo diceva Italo Calvino, il problema è vedere nell'inferno ciò che non è inferno. C'è tanto inferno, ma c'è tante cose belle da salvare. Lascia passare senza chiederti niente, semplice come un battito d'ala in questa notte di dolore,
lascia guardare senza distanza, senza nulla da offrire, semplice come chi semina luce, semplice come la bellezza, come un sorriso, come una carezza, semplice come la vita, come la gioia, semplice come Dio. Semplice come la luna che mi illumina gli occhi e sogna con me. Semplice come una lacrima affacciata al mio cuore. Semplice come il tuo respiro che mi porta alla vita e subito fugge via. Semplice come chi trema con me. Semplice come la bellezza, come un sorriso, come una carezza. Semplice come la vita, come la gioia, semplice come Dio. Semplice come il male che prima mi assaggia e sputa il meglio di me. Semplice come un grido che affronta il cielo. Semplice come un fiore di mandorlo che incerto dei frutti fiorisce per me. Semplice come chi raccoglie la luce. Semplice come la bellezza, come un sorriso, come una carezza. Semplice come la vita, come la gioia, semplice come Dio.
Semplicemente a campare in un altro modo. La nostra preghiera di Romena ogni mattina è fatta così, di andare incontro a questo nuovo giorno, pensando che è nuovo, per noi sembra tutto uguale, invece è nuovo. Stamani gli uccellini cantavano in un modo diverso da ieri, la luce è diversa da ieri, e noi bisogna smettere di farci condizionare dal passato e farci chiamare dal futuro. Bisogna avere gli occhi nel futuro e non troppo nel passato. E allora la preghiera è così, andare incontro a questo nuovo giorno rivestiti di semplicità e di leggerezza. Avete visto che quando siete semplici e leggeri funziona tutto meglio, e quando siete complicati e contorti si sciupa tutto? Funziona tutto meglio quando sei semplice e leggero, funziona meglio fare da mangiare, le relazioni umane, il fare l'amore, tutto funziona meglio se tu fossi semplice e leggero. Il problema è difficile diventarlo, esserlo. Perché, mi chiedo, siamo così complicati invece di essere semplici? Perché siamo così agitati, sempre in corsa, sempre a rincorrere gli altri? Come si fa a tornare semplicemente a vivere? E soprattutto mi chiedo cosa frena il nostro semplicemente vivere. Primo, secondo me, la prima cosa che ci frena è che non abbiamo il coraggio. Diceva Don Abbondio, il coraggio chi non ce l'ha non se lo può dare. e diceva una stupidaggine. Lui pensava che per aver coraggio bisognava essere degli eroi. Ragazzi, non c'è bisogno di essere eroi per aver coraggio. Vi vorrei chiedere, qual è l'ultima persona coraggiosa che avete conosciuto? E vedrete che non è un eroe. Io le ultime due persone coraggiose che ho conosciuto sono Giosuè, quel mio maestro di icone, che mi ha insegnato a fare queste icone con i metalli. Lui ha 75 anni, sente i crampi alle mani, e a un certo punto dice: Gigi, sto un anno ancora con te, ti do tutto, ti insegno tutto, io da d'ora in poi prenderò una penna, un biro e comincerò a scrivere poesie. Io non ho mai trovato uno così grande come lui, che ha lasciato le cose prima che le cose lo lascino. Noi così prepotenti, finché si campa si può ottenere tutto, non sappiamo vedere che c'è un'altra fase, che bisogna andare oltre, lasciare una fase vecchia per una nuova. Noi non sappiamo potare. I contadini ci dicono che se vuoi che il nuovo nasca devi potare, perché se non poti non nasce nulla di nuovo. E se questa generazione non cambia nulla è perché non sa la capacità di potare, non sa capacità di andare oltre. Quello è il coraggio. L'altra persona coraggiosa era mio padre. 5 figlioli, un anno senza nemmeno un lavoro, prende in quel piccolo paese un carretto, va a cercare i ferri vecchi e i cartoni, va a vendere un po' quella roba per dare un pezzo di pane ai figli. Vedete, questi due non sono due eroi, sono due persone che avevano fame, che dovevano scavalcare un fosso. Le persone coraggiose sono quelle che hanno fame. Il coraggio viene dalla fame, non dalla paura. Il coraggio viene quando te sei innamorato o quando vomiti. Mentre le persone cambiano in due modi, o per consapevolezza o per vomito, perché non ne puoi più. Ma la prima cosa che ci manca è il coraggio. Ci fa troppo comodo tenere quello che abbiamo, la forma che abbiamo preso. Ci fa tanta fatica cambiare stile e modo di campare. Non vogliamo rischiare niente. La seconda cosa, secondo me, che ci frena il semplicemente vivere, sono i progetti. Ragazzi, i progetti sono demoniaci. Tutti questi progetti pastorali, progetti di vita, è roba da idioti. Perché se io mi faccio un progetto, io sono qui e devo arrivare laggiù. Ma fra me e laggiù ci siete voi, c'è la gente. Fra me e laggiù c'è lo spirito che dice: ma dove vai, imbecille? La strada è di là, non è lì. E te non ascolti più. I progetti sono demoniaci. San Francesco non voleva una regola, non si è mai fatto un progetto. San Francesco aveva uno stile per campare. Uno stile, un modo. Essere liberi come gli uccelli del cielo, crescere come i fiori dei campi. Cercare il regno di Dio, poi mangiare, vestito e bere si trova. E lui è vissuto in pace perché ha vissuto uno stile, un modo, non si è fatto mai un progetto né una regola. La terza cosa che ci frena nel semplicemente vivere è cercare un senso alla vita. Ultimamente mi arriva a Romena questi stupidini, la maggioranza, a chiedere un senso. Cerco un senso alla vita. Quando arrivano e mi chiedono un senso alla vita, gli dico: senti, vai, c'è l'orto, vai a zappare tutta la mattina e poi se ne parla. Ragazzi, da idioti cercare un senso alla vita. Sapete perché? Perché non c'è un senso. Perché tutto ha senso. Tutto. E se vai a cercarne uno, ne perdi tutti gli altri. E dovremmo smettere di andare a cercare un senso alla vita. Dovremmo smettere di avere un progetto davanti a noi. Un'altra cosa che ci frena è che cercano tutti l'attimo fuggente. Questa idiozia di cogliere l'attimo. Ragazzi, l'attimo non dura. Se vuoi che una cosa duri, c'è bisogno di star lì tutti i giorni, fedeli, costruirla, andare avanti. Altrimenti non funziona. Le emozioni passano, anche nelle storie d'amore, le emozioni passano, i sentimenti vanno custoditi e coltivati. Se vuoi che qualcosa duri, non puoi cogliere l'attimo e fermarti lì, devi far durare una cosa. L'altra cosa che ci frena nel semplicemente vivere è la nostra voglia di trattenere tutto, di tenere tutto, di bloccare tutto. Attenti, buona parte delle malattie mentali e fisiche avvengono se freni la vita. Se te odi una persona che un anno ti ammali, se sta in una famiglia e manca l'aria, ti ammali, perché c'è bisogno di quell'aria, devi lasciare, non devi trattenere. Lo dico sempre ai genitori, attenti, l'amore non fa sempre bene. Fino a un certo punto fa crescere un figliolo, se lo ami troppo lo rimbambisci, gli fai peggio che meglio, perché l'amore non deve servire a accomodarti, ma a farti camminare. L'amore vero libera, non ti ingabbia. E mi garba da morire Gesù, perché tantissime volte usa questa parola, lasciare. Uno scaccia i demoni nel tuo nome, gliel'abbiamo impedito, ma lasciatelo fare. Lasciate che i bambini vengano a me, lasciate la zizzania che faccia chi gli pare. Voi alimentate il grano in modo che la zizzania non trovi ossigeno, ma lasciate. O quando la Maddalena va con quel vasetto a ungergli la testa, i piedi, e tutti a brontolare, Gesù dice, ma lasciatela in pace, lasciatela in pace. Vedete, io amo molto la provvisorietà, il provvisorio, ciò che non c'è bisogno di trattenere, poi si modifica e cambia. Io ragazzi lo so bene che Romena fallirà, non me ne frega nulla, sono contento uguale, non ho voglia che sia eterna quel luogo, non è importante per me. Per me non è importante che io riesca, ma per me è importante fare un passo verso la luce. Per me non è importante che quella fiaccola la porti fino in fondo, ma per me è importante che quella fiaccola non si spenga. Poi tutto è provvisorio, arriverà qualcun altro. Quella pieve, quella chiesa c'era prima di me e ci sarà dopo di me. Io amo anche chi si affida, per esempio. Io e mio babbo, prima di morire, mio babbo un lottatore, un combattente. E la mia preghiera, prima che morisse mio babbo, gli ultimi giorni, era che Dio gli permettesse di abbandonarsi. Detto Dio, fai che chiuda gli occhi e si affidi, che smetta di lottare, che smetta di arrabbiarsi, che si affidi. Per me è molto importante questo lasciare. E l'ultima cosa per me importante, se non vuoi frenare il semplicemente vivere, è che abbiamo ucciso la bellezza. Da cosa capite voi che una cosa è bella? Da cosa la capite che una cosa è bella? La capisci quando senti di non meritartela. Quando senti che non te la meriti, capisci che una cosa è bella. Quando è la tua donna e senti che non te la meriti così bella, un figlio così, non te lo meriti così bello, e allora senti cos'è la bellezza. E la bellezza, quando la vedi, vuol dire che fa eco in qualcosa che è dentro di te. Vedete, a me mi garba da morire Julia Roberts, mi garba da morire. Lo sapete perché? Perché non è perfetta. C'ha una bocca grossa, gli occhi grossi, sproporzionati, eppure è bella da morire. Perché? Questo mi fa capire che non è bella la bocca di una donna, è bello il sorriso di una donna. Non è bello gli occhi di una donna, è bello lo sguardo. Che te ne fai di una bocca fatta bene che non ride mai? O di occhi sempre bui, che non hanno uno sguardo limpido e che guarda lontano? E allora vedete, la bellezza non è estetica, è l'opposto dell'estetica. E quando qualcosa non è perfetta, ma è bella per quello. Ragazzi, qual è il punto più bello di cristianesimo? La croce. La cosa allucinante è che la croce è il punto più bello, perché dice lo schifo più schifo, vi ricordate, schiaffi, sputi, frustate, tradimenti, abbandoni, ma c'è questa mamma che gli addolcisce la morte, la Maddalena uguale. C'è quella tenerezza di Gesù che alle ultime parole dice, Padre, perdonali perché non capiscono nulla. perdonami. Cosa c'è di più bello? La bellezza non è estetica, non è perfezione. Perché io invidio dei ricchi, non i soldi che non me ne frega nulla, nemmeno la macchina non me ne frega nulla. Io invidio dei ricchi che hanno la possibilità. Prima ce l'aveva più i poveri, ora ce l'hanno i ricchi, di farsi una casa in un punto alto dove c'è un bel paesaggio. Perché quella bellezza del paesaggio vale più della casa, capite? Io posso avere anche una catapecchia, ma se c'è un posto bello in cui guardo qualcosa di bello, quella bellezza mi dà energie anche per costruire una catapecchia. Mi dà forza per costruire tutto. Andiamo all'ultimo punto. Lui è tutto demoralizzato perché vanno via, sta su quella cassetta seduto un attimo, un po' triste, poi vede la stella del circo, fa un fagottino, dà un calcio e torna a camminare. Non sta troppo a lamentarsi, capite? Sta lì un attimo e cammina. È la scena finale in cui cerca di trovare la forza con questa ragazza, gli dice dai sorridi e cominciamo a camminare. Ecco, io penso che questo è uno dei punti fondamentali per me, per ricominciare. Perché avete visto, in un tempo di crisi come oggi, qual è il posto più sicuro quando c'è un terremoto? Quando c'è un terremoto il posto più sicuro è la strada, perché almeno pigli meno sassi in capo. Avete visto, tutti vanno sulla strada? E in un tempo come oggi il posto più sicuro è la strada, è tornare a camminare, è smettere di lamentarsi, alzarsi e muoversi. E allora come si ricomincia? Vi suggerirei tre cose per ricominciare. La prima è tornare a innamorarsi della realtà. Vedete, oggi tutti si scappano dalla vita. I giovani bevono sempre di più, si drogano sempre di più, scappano sempre di più dalla vita, hanno paura del dolore, della fatica e scappano. Noi adulti si fa uguale. Si prende e si riempie l'agenda, avete visto? Tutto pieno, perché hai paura di guardarti allo specchio, hai paura di ascoltarti, di stare in silenzio un attimo per capire qualcosa. Si sta tutti scappando dalla vita. E l'unica salvezza è tornare ad abitare la vita, a tornare calmi. Vedete, si sta vivendo da idioti da 50 anni con dei ritmi folli. Vi ricordo, da quando è nato il mondo non si è mai campato da stupidi così. Si seminava, si aspettava, si stava in cammino, ci si raccontava qualcosa. Non c'era questi ritmi stupidi. C'è Baudelaire, uno scrittore francese, che dice: il ritmo di una città è più veloce del ritmo del cuore dell'uomo. Se il ritmo che vivi è più veloce del ritmo del cuore, o ti piglia un infarto, o non sei fatto per campare così. E se sentivi il cuore, non va piano, e basterebbe per campare bene. Cosa produce questi ritmi? Separano mente, corpo e anima. Lo vedete, si sembra dei bischeri, il corpo qui, la testa da un'altra parte, l'anima non si sa dov'è. Io mi chiedo, ma come fa oggi un padre o una madre a vedere se tuo figlio si droga, è felice e triste, se arrivi a pezzi la sera, il corpo qui, la testa di là, ma come fa a sentirlo? Consiglio a tutti i genitori, prima di entrare in casa, di fare un giro intorno al palazzo, ricollegarsi la testa, il corpo e l'anima. Dopo entri in casa, di sicuro lo senti meglio tuo figliolo, anche senza parlare, lo vedi. È arrivata una donna a piangere un'ora e a ridere un'ora. Oddio, ho scoperto il mio marito, un anno mi tradisce, pianti, io ridi, non ne potevo più. Ho detto, sei proprio una scema. Gliel'ho detto di cuore perché la conosco, glielo posso dire, ma gliel'ho anche detto perché non ne posso più. Se si parla di un mondo di stupidi, si può dire non mi accorgo più di nulla, bocco a tutto. Ma lo capite che vuol dire? Che non ascolto più gli odori, che non guardo più negli occhi, che non guardo più come uno si muove, perché se uno fa una stupidaggine lo vedi che è imbarazzato. Ragazzi, ci hanno ammazzato il sesto senso, la cosa più bella che ci sa, che è la percezione che hai solo quando mente, corpo e anima sono uniti. E allora noi siamo fuori dalla vita ormai, e la cosa migliore da fare è rinnamorarsi della vita, rinnamorarsi della realtà. È il primo atto per stare bene, secondo me. Vedete, questo egocentrismo di oggi, io non mi stupisco più. Tutti a stupirsi perché c'è la violenza sulle donne, tutti a stupirsi perché c'è la violenza fra i giovani nelle scuole o dentro le famiglie. Ragazzi, è normale, c'è poco da stupirsi, perché la violenza è l'impasto di due cose: di egoismo più paura. Noi si è allevato i figlioli per 50 anni a egoismo e paura. Cosa ti aspetti? Pensa per te, la paura della paura. E se metti insieme l'egoismo e la paura, nasce la violenza e questa solitudine che c'è dentro oggi, questo egocentrismo. Io provocando dico, preferisco campare come tutta la povera gente che vivere 100 anni da vegetariano, non me ne frega nulla. Che me ne farei io di un anno di più di vita? Che me ne fo? Se poi gli altri non ce lo fanno. E non è una critica al biologico, al vegano, non è quello, anch'io mangio così. Ma io vorrei che tutti mangiassero bene, tutti. E spesso le nostre ricerche sono molto egocentriche. Prego per me, mi voglio salvare io, voglio star bene io, e questo non va bene, questa solitudine distrugge. Vedete, chi ha fondato Facebook è un genio, perché ha fatto miliardi, e lo slogan di Facebook, vi ricordate, era mai più soli. E più si comunica a bischero così e più siamo soli. Qualcosa non ha funzionato, capite? Perché è diverso se io mando un messaggino e ti dico ti amo, o te lo dico con le parole, tremo e divento rosso e guardo come reagisci te. La vita va toccata e il virtuale è troppo e la vita è un'altra cosa. E allora la prima cosa, sarebbe bello tornare a rinnamorarci della realtà. Secondo suggerimento è scegliere i nostri compagni di viaggio. Scegliete i vostri compagni di viaggio, scegliete i maestri sani. Quanto tempo perso nella vita per rapporti competitivi, per rapporti superficiali? Io credo che abbiamo bisogno di persone sagge. Io ho bisogno di persone sagge accanto, persone che mi emozionano, persone che mi fanno pensare, persone che mi fanno riposare. Io vorrei amicizie semplici e pulite e leggere. Sceglietevi questa roba qui. Quando ero dai Tuareg nel deserto, loro giravano il tè 3 volte e il primo giro del tè dicevano è forte come la vita, il secondo giro del tè è dolce come l'amore, il terzo è leggero come l'amicizia. Ragazzi, le amicizie vere sono leggere, ti fanno star bene, ti fanno riposare, non c'è bisogno di starci tesi, capite? E allora per me cerchiamo amicizie sane, non perdiamo tempo nelle stupidaggini, cerchiamo compagni di viaggio che servano non per imitarli, ma per ascoltarli, cerchiamo compagni sapienti che non siano dei leader. Smettiamo questi imbecilli di leader, non seguiamoli più. Volete capire se uno vale qualcosa? Guardate come si allaccia le scarpe. Perché uno vero non è quando sta sul pulpito a parlare, è quando sta in mezzo a te, quando cammina con te, quando mangia con te, che lo vedi se vale la pena. Perché i veri maestri non mettono lacci, ma ali. I veri maestri che ho conosciuto nella mia vita mi pettinavano le ali, mi allungavano le ali, me le accarezzavano, ma non accarezzavano me, le ali. Gli interessava che io volassi, non che stessi fermo lì. Perché i maestri non sono la nostra proprietà, perché se te li fermi, impedisci a loro di muoversi e a te di camminare. E l'ultima cosa, secondo me, che ci può servire, oltre a tornare a rinnamorarci della realtà, a trovare dei maestri saggi che ci liberino davvero, sarebbe bello scegliere la strada, come vi dicevo prima, tornare a camminare e scegliere una direzione, la direzione. Io vi dicevo all'inizio come scelgo la mia direzione. Metto un dito bagnato di lacrime in alto e aspetto il vento. Grido un sogno dentro di me e mi rafforzo i polmoni. Accolgo i colpi duri della vita. La parola orientarsi viene da oriente, da dove nasce il sole. Bisogna guardare la luce. Da dove viene questa luce? Io quello devo seguire.
Dicono che c'è un tempo per seminare e uno più lungo per aspettare. Io dico che c'era un tempo sognato che bisognava sognare.
possa la via crescere con voi, il vento essere alle vostre spalle, il sole scaldare il vostro viso, e possa Dio tenervi nel palmo della sua mano. Prendetevi tempo per amare, perché questo è il privilegio che Dio vi dà. Prendetevi tempo per essere amabili, perché questo è il cammino della gioia. Prendetevi tempo per ridere, perché il sorriso è la musica dell'anima. Prendetevi tempo per amare Dio e le persone che avete accanto tutti i giorni con molta, molta tenerezza, perché la vita è troppo corta per essere egoisti.
Non c'è figlio che non sia mio figlio, né ferita di cui non sento il dolore. Non c'è terra che non sia la mia terra, e non c'è vita che non meriti amore. Mi commuovono ancora i sorrisi e le stelle nelle notti d'estate, i silenzi della gente che parla. Che non sia soltanto mia questa illusione, fa che non sia una follia credere ancora nelle persone.
Il saluto che ci vogliamo fare è questo, e la luce, vi dicevo, la luce. Quando Gesù va via, dice: ragazzi, io vado, voi andate. E loro hanno un sacco di paura, perché non sanno dove va, pensavano di non farcela da soli, non sanno dove mettere mani. E Gesù dice: io vi affido al Dio vivente, al Dio della vita, che si rinnova sempre. E lui crede che il potere ce l'hanno dentro di sé, dentro di noi. E qual è il loro potere? I loro occhi, le loro mani, i loro piedi, il loro cuore. Ce l'abbiamo dentro, quello che ci serve, soprattutto gli occhi. Guardate, l'unica luce che si esprime da noi è la luce degli occhi. Quando è che vedi se uno è felice? Dalla luce degli occhi. Quella non ti frega, la luce degli occhi. E spesso abbiamo poca luce negli occhi, ne abbiamo troppa poca. Stiamo lì allo specchio la mattina a guardarsi i brufoli oppure le rughe, non abbiamo il coraggio di guardare quegli occhi e avere il coraggio di sorridere e illuminare gli occhi prima di partire. E se partiresti con quegli occhi luminosi, cambierebbe tanto della tua giornata. L'unica luce che abbiamo noi viene dagli occhi. E allora sarebbe bello se prima di andare via ci salutiamo fra noi e riusciamo a tirar fuori quella luce dagli occhi. Perché ci devi lottare per tirarla fuori. Non è spesso dovuta, non è spesso naturale, ma io ci lotto per tirarla fuori, anche quando sto male. Perché devo tirar fuori un po' di gioia, un po' di luce dagli occhi, perché tanto tutto il resto non serve a niente. E allora scambiamoci durante questa canzone questo saluto e questa luce degli occhi.
Questo amore, tutto questo amore. non c'è figlio che non sia mio figlio, né ferita di cui non sento il dolore, non c'è terra che non sia la mia terra, e non c'è vita che non meriti amore. Mi compongono ancora un sorriso e le stelle nelle notti d'estate, i silenzi della gente che parla, e tutte queste strade fa che non sia soltanto mia questa illusione, fa che non sia una follia credere ancora nelle persone. Luce, luce dei miei occhi, dove sei finita? Lascia che ti guardi, dolce margherita, prendi la tua strada e cerca le parole, fa che non si perda tutto questo amore.
Magari insieme ancora un attimo. Dov'è Don Gigi? Volevo concludere e poi continuiamo gli abbracci, altrimenti non. Innanzitutto voglio ringraziare Don Gigi, no? A nome vostro, per quello che ci ha messo dentro, no? Ci ha messo dentro tante emozioni, tante riflessioni, tanti pensieri, stimoli. Possibilità di rivisitare la nostra vita e di riprenderla in mano. Mentre faceva le sue riflessioni, io pensavo a Don Mazzolari e a Don Michele Dopo. Vorrei che lo conoscessimo di più, specialmente Don Michele Do, perché nella prossima primavera avremo modo di parlare di lui, di sentire raccontare di lui in qualche serata. Don Michele Do scriveva in riferimento alla vita, scriveva questo: chi conosce la vita? Siamo noi la vita. Essa è la cosa più nostra, ma non sappiamo dire che cosa è. È una percezione per approssimazione. E allora, con lo stimolo e le riflessioni di Don Gigi, questa sera vediamo di appropriarci di questa vita, ma anche di conoscerla, di amarla, perché non possiamo amare solo noi stessi. Leggevo in questi giorni questa frase: è commovente come sia difesa la vita in Italia, ma solo prima della nascita e dopo la morte. Voglio dare un pensiero, un piccolo dono a Don Gigi, se vieni qua. E siccome siamo entrambi conoscitori e simpatizzanti, ammiratori di Don Michele Do, ecco, condividiamo questa riflessione, questa ricerca, questo studio, questa catechesi sull'Eucarestia può aiutarci a celebrare in maniera diversa, non noi preti, a concelebrare con i nostri fedeli. E poi un libro che ci accomuna di Monsignor Bettazzi, vescovo e laico. Così pure a Don Paolo, lo stesso pensiero, perché abbiamo bisogno di sentirci in collegamento, in comunione, non soltanto a livello di pensiero, di comunicazione così, ma proprio a livello di scelte per incoraggiarci vicendevolmente. Ecco, grazie mille. E poi, se permettete, do alcuni avvisi. Intanto la serata è stata ripresa un video, quindi la potete trovare poi nel sito www.unachiesapiuvoci, così pure i prossimi programmi che vi annuncio. Prossimo appuntamento è il 21 novembre sul tema resilienza. Ci saranno degli esperti e delle testimonianze anche che verranno fatte su questa problematica delle relazioni con chi ha difficoltà, eccetera. L'8 dicembre ci sarà di nuovo Chiara Castellani con la giornalista Maria Pia Buonanate, scusate, di Torino. Hanno scritto insieme un libro A tre mani e mezzo, perché sapete che Chiara Castellani è senza un braccio, un incidente l'ha perduto. Ecco, e poi come conseguenza, direi, di questa serata, di questo nostro essere stati in comunione con il Signore tra di noi, vogliamo esserlo anche con chi è più povero di noi. Quindi, chi desidera, uscendo di chiesa, c'è un cestino, glielo destiniamo ai più poveri di noi, perché comunque la nostra preghiera, il nostro riflettere deve anche essere solidarietà e condivisione. E ovviamente ci sono i libri di Romena, di Don Gigi, a disposizione, là in fondo, li potete acquistare. E concludo con questa preghiera, perché mi pare appropriata. Pietro. Signore, ti preghiamo perché possiamo fare buon uso dei tuoi doni. Come canali secchi ci presentiamo a te. Scorri attraverso di noi. Preservaci nel coraggio della fede, perché nonostante le delusioni, le inquietudini e le domande lasciate irrisolte, possiamo affrontare la vita nella comunione con i fratelli e le sorelle davanti a te. Donaci di partecipare ai tuoi progetti di pace e di giustizia per questo mondo, come figli e figlie liberi e riconciliati. Ogni cosa ti chiediamo per Cristo, portatore di vita. Amen. E scenda su noi tutti la grande benevolenza di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Signore, vi conceda e ci conceda una notte tranquilla e un sonno ristoratore. Andiamo in pace. Buon rientro a casa a tutti. Grazie, Don Gigi, di nuovo. E anche a Sandro, che luce.